Allora ricapitoliamo un minimo e andiamo avanti. Allora, quello che stiamo vedendo fondamentalmente in questi giorni è l'estrema complessità del tema ambientale. Tant'è che oggi vi comincerei anticipando una parte del manuale, voi vedrete il manuale ha una consistente parte di teorie sociologiche e di teorie della sociologia dell'ambiente, con dei grandi nomi, uno dei quali, come dicevo ieri, è giusto appunto Beck, che approfondiamo in particolare che vi ricordo che questo esame sarebbe rischio ambientale e sicurezza. Okay? Quindi non è soltanto sociologia dell'ambiente, ma è focalizzato ancora di più sulla questione sicurezza-rischio, per cui cerchiamo di fare una via di mezzo in proposito, anche perché Beck in questi ultimi libri, adesso dovrebbe uscire l'ultimo postumo, curato da un altro docente inglese che si sta occupando in particolare anche lui del rischio ambientale. In questi ultimi testi Beck inserisce il problema ambientale nella categoria dei rischi globali. Quindi è uno dei tre grandi problemi con i quali secondo lui bisognerà fare i conti. Gli altri sono finanziari e politico-migratori, diciamo, per certi versi, no? Quindi le grandi questioni ambientali sono un rischio globale. Il rischio globale, come vedremo, è una categoria diversa da quella del rischio. Ora alla vostra collega di Beck che ha letto La sociologia della società del rischio non c'è. Però l'evoluzione del pensiero dell'autore è questa. Prima la società del rischio, che è quella che ha fondato in qualche misura tutto il discorso, la famosa Risikogesellschaft, che è uscito una trentina d'anni fa, se non vado errato. E dopodiché questo che noi chiamiamo condizio umana, ma che nel titolo originale sarebbe la società del rischio globale, che è un po' diverso, no? E quindi il problema è esattamente questa globalità. Globalità che va a sovrapporsi a quello che abbiamo detto nelle lezioni scorse, evidentemente, ovvero sia il fatto che si tratta di un problema che non può essere affrontato da punti di vista specifici o iperspecializzati, perché non è semplicemente così che funziona. È un problema dove tutto in qualche modo converge. Ok? Quindi la strategia con la quale noi dovremmo affrontare questi problemi è diversa dalla strategia con la quale la nostra cultura oggi come oggi si muove. Questo è il dramma della questione. E Luhmann, che è un altro nome abbastanza importante della sociologia del XX secolo, riconosce per l'appunto in questo uno dei grandi problemi dell'ambiente, ovvero sia il suo non essere riducibile ad uno dei linguaggi specialistici correnti. Forse saprete, se non lo sapete ve lo dico ora, che Luhmann è diciamo, il teorico di una sociologia sistemica per molti versi, ovvero sia una sociologia che legge il mondo come un insieme di sistemi che vanno sempre più specializzandosi e separandosi gli uni dagli altri. Cosa che per certi versi immaginalmente va molto bene, nella prassi può essere in qualche misura contestata e soprattutto può essere indicata come un problema più che uno status quo, nel senso che questa eccessiva separazione in effetti noi la testimoniamo, però non possiamo limitarci a dire c'è questa separazione, perché questa separazione porta dei costi crescenti. Ci siamo su questo? Cosa dice Luhmann? Dice che se noi analizziamo il problema dell'ambiente da un punto di vista dei diversi sistemi, ha delle declinazioni costantemente diverse. Non so, il sistema economico analizza il problema ambientale in termini di costi, evidentemente, no? Costi e benefici, quindi quello che dicevamo l'altro giorno, la green economy, è un modo per in qualche modo aggirare l'ostilità del sistema economico ai problemi ambientali che vengono percepiti come costi privi di senso. E quindi fare in modo che attraverso delle strategie di commercio, di produzione, di distribuzione si guadagni di più. Quindi in qualche modo si coniuga il problema ambientale in chiave economica. Se lo affronti dal punto di vista del diritto, della sfera giuridica, il problema ambientale è un problema di responsabilità. Chi è responsabile di cosa? E questo vedremo che è un aspetto che poi si riflette anche sul problema invece economico, perché per esempio, l'economia ragiona in termini di esternalità. Non so se avete mai sentito questo termine. Esternalità vuol dire riflessi su terzi di azioni di qualcuno che tuttavia non sono direttamente su terzi. Non so, lo sfruttamento e l'inquinamento dell'aria, non è direttamente contro qualcuno, però ha dei riflessi su qualcun altro. E questo qualcun altro, che è uno dei famosi stakeholders o shareholders che girano oggi come termini, eccetera, in che modo si rifà? Dov'è il limite dell'utilizzo di beni che non sono commerciabili? Per esempio l'aria, l'acqua, la terra, tutte queste cose che noi diamo per scontate. Scontate fino a un certo punto. Anche nel regime dei commons, di cui in qualche modo abbiamo già parlato, c'erano dei limiti allo sfruttamento di ciascuno delle risorse comuni, perché se ho comuni ma se arrivi tu e te le finisci, capisci che la questione diventa complicata. Per cui ecco, qui come vedete ci sono tutta una serie di dimensioni che si sovrappongono le une alle altre, ma che di fatto poi rendono impossibile risolvere il problema. Perché il giuridico vede una cosa, l'economico ne vede un'altra, il politico ne vede un'altra, ma queste cose sono talmente parziali che non portano a nessun tipo di progetto o di possibilità di modifica. Bisognerebbe rimetterle insieme. Ci siamo fin qui? Quindi il grande problema dell'ambiente, secondo Luhmann, è in questa sua impossibilità di essere compreso secondo le logiche correnti. Tra l'altro vedremo, comunque intanto ve lo accenno, e lo leggerete eventualmente, che questi sistemi, queste sfere di cui parla Luhmann, tendono ad essere sempre meno ridondanti. Che vuol dire? E questo è un concetto sul quale vorrei che cominciaste a riflettere, anche perché, ripeto, voi siete le magistrali e teoricamente le magistrali un minimo di applicazione in più dovrebbero poterla dare. Vuol dire che ognuna di esse tende ad avere sempre meno argomenti e temi e gergo e spunti in comune con le altre. Se guardate da un punto di vista anche topologico, formale, immaginale il discorso, vedrete che tutte queste sfere tendono a costituirsi come monadi. Il che porta di fatto a un sistema dove non c'è più nessun genere di comunicazione interdisciplinare. Perché cos'è la ridondanza dal punto di vista di Luhmann? Dal punto di vista di Luhmann la ridondanza è argomenti trattati da più sfere, da più gerghi, no? Argomenti dove queste si incontrino in qualche modo e possa nascere anche uno scambio, perché il grande problema è questo, cioè noi siamo ormai davanti a un sistema dove le diverse specializzazioni non dialogano più tra loro, non hanno quasi più nulla in comune, per cui i portati, le scoperte delle diverse specializzazioni restano all'interno delle specializzazioni stesse. E questo è micidiale per la cultura e per la comprensione, ragazzi. Il mondo non ha progredito così. Noi la cultura che abbiamo oggi non l'abbiamo fatta così. La cultura che abbiamo oggi l'abbiamo fatta con delle continue incursioni di uno su un altro, dei continui sovrapposizioni, traslamenti, cambiamenti, applicazioni di cose che non c'entravano niente in domini che non erano previsti e via discorrendo. Quello era il momento della nascita del sapere. Oggi un sapere così è un sapere che muore. Capite? Quello è il punto. Ed ecco perché è fondamentale che parliamo di Morin e della conoscenza, perché il problema è tutto lì. L'ambiente di fatto è il segno, è l'oggetto che collassa questo modo di vedere le cose. È il tema sul quale questo tipo di cultura che noi abbiamo costruito va in pezzi, perché non è in grado di trattarlo come tema, non lo capisce proprio. Come abbiamo detto, lo riduce per esempio a un argomento fra tanti, e già questo è assolutamente impensabile, perché qui non parliamo di un argomento fra tanti, qui parliamo di sopravvivenza della specie, che è un'altra cosa. Tu puoi avere tutte le crisi economiche del pianeta, però probabilmente sopravvivremo in un modo o nell'altro, ma se il pianeta cambia atmosfera, cambia equilibri, improvvisamente abbiamo, non so, grandi terremoti, alluvioni, torniamo a una glaciazione, oppure manca l'acqua, insomma tutte queste cose non sono esattamente lo stesso, no? È che noi questa cosa non riusciamo più a vederla, perché non abbiamo un discorso che è in grado di affrontare quest'ordine di problemi, che è un altro, perché noi non abbiamo la capacità di vedere quanto noi partecipiamo contemporaneamente di diverse problematiche e di diversi sistemi. Da questo punto di vista, in particolare, Morin lavora su una forma che in inglese si chiama loop, in italiano si chiama anello, che sono tre specifiche che sono costantemente in dialogo e che vengono segnalate nell'anello proprio con tutte frecce che le richiamano costantemente per segnalarci che non sono sequenziali, ma sono contemporanee. Una di queste è individuo, società, specie. Che vuol dire questo anello? Tra l'altro vi faccio presente che una delle dei saperi che Morin invoca per la nuova, per l'educazione del futuro è l'identità terrestre, ovvero sia la capacità di ripercepirci all'interno di un ecosistema specifico e di capire quanto ne facciamo parte e ne siamo coinvolti, laddove, come abbiamo visto, invece la nostra cultura tende a presentarci come staccati da qualunque limitazione ambientale, da qualunque problema ambientale, no? Anzi, direi che la nostra cultura produce costantemente ambienti non naturali nei quali ci invita ad esistere, ad abitare. Pensate al web, pensate ai media in generale, pensate agli specifici, le specifiche applicazioni del web come Second Life o i grandi giochi di ruolo o tutti i massive multi-users, dungeon e quello che volete, no? Sono tutti luoghi nei quali sei invitato di fatto a trasferirti. Second Life addirittura si propone esattamente come un'altra vita direttamente, no? E guarda caso in Second Life si vola. Non so se avete mai avuto il piacere di andare in Second Life, ma insomma, ecco. Il problema è che è quello, no? È un gioco, è un ambiente virtuale, non c'è niente di sensibile. Però noi stiamo lavorando, come abbiamo visto già nei giorni scorsi, su questo. Noi stiamo lavorando su un allontanamento dai sensi costante. Noi ci stiamo allontanando sempre di più dal contributo concreto della nostra naturalità. Pensate, non so se l'avevo accennato a voi, al problema dell'odore. Pensate al problema del profumo. Pensate a quanto i nostri odori concreti, animali, vengono regolarmente cancellati e sostituiti da altri profumi sintetici con i quali immaginiamo o riteniamo di esprimerci meglio, però di fatto la strategia qual è? Quella di cancellare la nostra corporeità. No. Tu non puzzi, mai, non puoi, se puzzi sei stigmatizzato, laddove sappiamo perfettamente che anche quello è un segnale, tant'è che la medicina vecchia faceva cosa? Annusava. La medicina vecchia toccava, la medicina vecchia utilizzava tutta una serie di messaggi che il corpo dà, mentre noi oggi col corpo non abbiamo manco più nulla a che fare. Non so se avete visto Dr. House, dei tanti serial che girano, eccetera, no? Dr. House è tutto costruito su questo discorso, che sì, ti presentano la possibilità di essere tradotto in parametri, no? Il tuo paziente è questo, ti danno un pezzo di carta, il mio paziente è uno che cammina, è uno che respira, no, quello non lo vedi per niente, tu guardi solo i parametri. Però quei parametri sono arbitrari, no? Sono statistici, non sono specifici. Non è possibile trovare una cosa specifica con quei parametri, perché se te devi mettere a fare tutte le analisi che servirebbero per individuare qualunque tipo di problema, regolarmente ci vogliono 5 anni, perché sono talmente tante, no? Allora scopriamo che le analisi cosa sono? Sono una riduzione. La nostra cultura lavora sulla riduzione costante. E la nostra cultura in particolare lavora sulla riduzione a numero. Il digitale è la semplificazione perfetta. Pensateci. Il digitale è la traduzione di qualunque cosa in numeri. E non solo in numeri, ma in due numeri. 1 e 0. Out. Fatto e realizzato. Cioè missione compiuta, spuntiamo. Dovevamo ridurre il mondo a numeri, a qualcosa di intangibile? Ecco, abbiamo fatto. Adesso la musica è numero, le fotografie sono numero, il sesso è numero, la cura, il corpo, tutto numero. Non so se ci avete mai pensato a questo discorso. Però tutto quello che noi stiamo facendo, che ha i suoi pregi indubbiamente, no? I smartphone, i cellulari, il web, tutto magnifico. Ma questa cosa implica? Implica una riduzione di qualsiasi cosa ha un formato numerico. Questa è la riduzione digitale, no? E poi scoppiano delle rivolte in qualche modo. Non so chi di voi possa definirsi cinefila, scusatemi, musicofila, anzi melofila, come vogliamo dire, no? Ma forse saprete che oggi come oggi c'è una ripresa impressionante della musica su vinile.
La musica su vinile ovviamente è la meno maneggevole di tutte, perché io quando ero piccolo andavo in giro con i vinili perché ero decoccio, però insomma non era comodo ovviamente. Però chi ha un udito allenato, chi ha un udito educato, sa perfettamente che la musica su vinile suona diversamente che la musica su CD, su MP3, su FLAC o quello che volete, non c'è proprio paragone. Perché la musica non è una cosa che senti solo con l'orecchio. Come vedete, la riduzione e la settorializzazione noi la facciamo sempre allo stesso modo. Allora, l'MP3 cos'è? C'è qualcuno di voi che sa cos'è l'MP3? Però li usate. Esatto, ma che vuol dire formato MP3?
Compressione dell'audio.
Come?
Compressione ridotta
No, che sia ridotto sono d'accordo, ma l'algoritmo, qual è la logica dell'algoritmo? Sì, siamo d'accordo, però qual è la logica? Nel senso, Fraunhofer, che è quello che ha fatto l'MP3, l'algoritmo, ha detto una cosa. L'orecchio umano percepisce certe frequenze. Allora, se io dalla musica tolgo tutte le frequenze che l'orecchio umano non percepisce, la musica diventa molto meno ingombrante, ma io di fatto sento esattamente come prima. Però è una cazzata. Ma non è tanto quello, il problema è che lei la musica, i bassi, mica li sente con l'orecchio, li sente col plesso solare. Quindi che diavolo, come pensi di potermi... Eppure la logica è quella, per cui tu di fatto ti vieni a sentir dire che un MP3 a 128 bit è uguale a quello che tu sentiresti con un disco, se li senti sono due cose completamente diverse. No, quindi hai guadagnato in portabilità, ma hai perso in qualità, come succede sempre. Una bella fotografia stampata in bianco e nero con i vecchi bagni, eccetera, non è comparabile a una bella fotografia digitale in bianco e nero. Per quanto ti possa piacere, ma non c'è proprio storia. Lo vediamo, non lo sappiamo dire, perché non ci siamo mai concentrati su questo. Noi da Cartesio in poi, tanto per cambiare, abbiamo svalutato costantemente la questione dei sensi, no? Che poi non è colpa solo di Cartesio, perché chiaramente la questione, come abbiamo detto anche la volta scorsa, emerge con le nuove tecnologie, quindi il microscopio, quindi tutto quello che ci rivela quanto la realtà non sia come ci sembra, no? E quindi ne deriva poi un giudizio negativo sui sensi. I sensi ci ingannano.
Ma è
Dimmi.
così anche il problema della pittura dell'uso di colori sintetici, perché in effetti i nuovi pittori, quando fate loro, non sanno distinguere, almeno a mio parere, perché non sanno più mescolare colori, non sanno più misurare le differenze, tipo le miniature di come sono. E un effetto è anche il fatto che le persone iniziano a percepire il kitsch come una cosa bella.
Sì.
Ma anche causa di, anche nella fotografia è uguale,
Tutto.
perché ci sono dei colori di Photoshop e dici ah, forse è bello così, cioè, li vedi e così anche lo
Assolutamente.
distingue.
Se uno
Annulla
pensa...
anche il modo di capire il mondo, perché non è così, il mondo per me è quello.
Esattamente il problema col quale ci confrontiamo. Cioè, queste cose sono tutte cose che hanno una capacità di essere educate, no? Tutti i sensi possono essere educati e noi non lo stiamo facendo, anzi li stiamo diseducando. No? Come vedete con la famosa sindrome da amici, noi abbiamo applausi in situazioni che 10 anni fa sarebbero stati pomodori, non applausi. Cioè, non so se voi, per carità, senza essere feroci più di un tot, ma noi abbiamo delle sessioni di laurea dove c'è gente che si laurea con dei voti che a me lasciano 85. Come fai a laurearti con 85, mi chiedo? E le famiglie sono entusiaste. Ci sono le ovazioni. Bravo! E questo che cosa capisce della vita uno così? Che si è laureato con due figure più una figuraccia e lo trattano come se avesse ottenuto chissà quale tipo di meraviglioso risultato. Non funziona così. No? Vai ad amici e c'è uno che potresti scannarlo senza nessun problema e tutti gli amici entusiasti. Ah, che bravo, eccezionale, il nuovo chi, il nuovo Y, il nuovo Z. No, sei una capra e toccherebbe che te lo dicessimo. Invece purtroppo il problema è che noi siamo diseducati a giudicare qualitativamente. No, perché? Perché uno che cresce sentendo la musica in MP3, ma che ne sa di musica?
non c'è niente, no? Gli hanno, come dire, tarpato una serie di ali, per cui qualunque cosa gli danno va tutto bene. Questo è il punto. Funziona, però è devastante. La musica è un'altra, infatti la musica è finita, se Dio vuole, insomma.
Lo dicono tutti quelli che
compongono. Più o meno.
Da 25 anni fa non è stato fatto più niente. Loro dicono che non devi usare le MP, cioè non devi usare le cuffie per sentire la musica, perché la musica varia in base all'ambiente in cui si suona, perché è una cosa suonare qui, un violino.
Assolutamente sì, ma infatti nei vecchi, i vecchi dischi, no, c'erano i microfonisti che erano di parte integrante della questione. Ci sono, se andate a leggere le registrazioni storiche del jazz, del rock, eccetera, studiavano dei sistemi incredibili per fare in modo che quello che veniva percepito fosse vicino a ciò che noi sentiamo, quindi mettevano i microfoni dentro, i manichini, facevano una serie di cose che erano artigianali. Di nuovo, no? Come i pittori che per fare il colore ci mettevano dentro lo sputo, ci mettevano dentro le foglie d'oro, ci mettevano dentro la sabbia colorata. Quello era fare il colore, no? Quello era fare qualcosa. Oggi non fai niente, è quello che dicevamo ieri, no? Oggi sei gestito, tu disegni su Photoshop, ma disegna Photoshop fondamentalmente in disegni, tu perlomeno il dubbio è costantemente lì. Chi è che è bravo? Io o il programma? Anche se da un certo punto di vista può essere consolante, no? Dire, vabbè, vedi però, tutto sommato, guarda che cosa bella che ho fatto. Va bene, per carità, però dovresti ricordarti che non è comparabile con altre cose belle che sono state fatte da qualcuno che le faceva manualmente, insomma, no? Quindi questo è uno dei temi centrali sui quali bisogna ragionare, perché purtroppo questo genere di pressappochismo, questo genere di approssimazione, questa incapacità a giudicare, e poi purtroppo si riflette su tutta una serie di cose, no? Perché nel momento in cui tu non sai più scegliere, non sai più scegliere cosa? Soltanto la musica? O non sai più scegliere ciò che ti conviene, non sai più scegliere ciò che sarebbe meglio, non sai più scegliere cosa dovresti fare da grande, non sai più scegliere chi frequentare? Le cose purtroppo sono tutte legate. È tutto un effetto domino. Quando ne cade una di tessera, tu non hai idea di dove arrivi, no? Come quando con l'industrializzazione, la prima industrializzazione, come dicevamo la lezione scorsa, improvvisamente si crea questo varco all'interno del sistema tradizionale della stratificazione sociale, no? Improvvisamente c'è bisogno che la gente faccia l'operaio, e l'operaio non è fattibile nei termini precedenti, perché non ci sono genitori che fanno gli operai. L'operaio è un nuovo, è il mutamento fatto ruolo, fatto status, e quindi salta il sistema degli status ascritti e comincia il sistema degli status acquisiti. Ma è ovvio che al tempo nessuno si era posto il problema se poi avremmo avuto la possibilità di scegliere se essere uomini o donna, se discutere estensivamente dei problemi di gender come se fossero diventate improvvisamente una cosa sulla quale non possiamo assolutamente esimerci dal prendere posizione, che tutte queste scelte sarebbero state scelte così essenziali. No. L'eutanasia, cioè, sono tutta una serie di correlazioni che sono connesse. Perché devo subire il destino? Quella è la domanda. Nel momento in cui io comincio a riconoscere che per una parte della mia vita io posso essere libero dal destino, poi la domanda è: e perché se qui sono libero dal destino, qui invece devo continuare? E perché se qui devo continuare, non devo continuare anche qui? E perché? E perché? E poi arrivi, se sa dove, fondamentalmente, no? E quindi tu sei a questo punto costituito da scelte e non sai più scegliere. Ed è un altro dei grandi problemi con i quali ci confrontiamo. Di nuovo una retorica schizofrenica, come quella che abbiamo indicato ieri, vi ricordate? La retorica dell'autonomia contro uno stato di cose nel quale tu tutto sei tranne che autonomo. Ma c'è anche la retorica dell'autonomia nel senso di scelta e responsabilità. E noi oggi siamo sempre più conformisti. Come lo conciliamo? Come conciliamo la retorica democratica, per esempio, con i comportamenti che, no? Il branco è una cosa di cui si parla costantemente, il branco dei giovani, il branco dei carcerati, la folla impazzita, le decisioni in massa prese in borsa, no? Dov'è sto libero arbitrio, dov'è sta capacità di decidere e di scegliere? Io ne vedo poca, no? perché devo fare orientamento post laurea quando la scelta della laurea dovrebbe essere una delle fondanti della tua vita? Come te sei laureato tu se non sai che devi fare? Che è successo? Non so se vedete la questione. Sono indicatori sociali questi, non c'è da girarci intorno. Noi siamo davanti allo sbando. Si fanno cose per ragioni che non hanno il fondamento che noi immagineremmo dovessero avere. No. Io mi laureo perché? Perché la mia ragazza mi ha detto che mi devo laureare, perché tutti si laureano, perché i miei genitori vorrebbero che facessi l'ingegnere, per n mila motivi che con me non hanno granché a che vedere. Tant'è che io finisco e mi dico adesso, che faccio? Sarei un biologo, ma non mi frega niente. Capite? Nella prassi qual è il problema? Ma se il problema è questo nella prassi, pensate nella teoria, è l'insieme che è problematico.
Sì, però il problema secondo me è anche però che va ancora a un livello, cioè, è vero che uno magari si laurea, non sa per cioè, esce e poi dice che io sono questo, se dice non mi frega niente, sono un biologo, è proprio l'apice del fatto che non si sa perché è per questa via, però se tu esci, ok, io sono questo perché a me piace questo, poi esci e dici, a me non è che c'è come fino a un certo punto della storia uno che fa il falegname, uno che fa l'ingegnere, uno che fa il tecnico, uno che fa, cioè, ora c'è una serie di figure, anche se vogliamo parlare del passaggio università lavoro o comunque di quello che voglio fare da grande, comunque quello che voglio fare, punto. Cioè, fai cosa? A che cosa pensi quando dici voglio fare questo? Cioè, non esiste voglio fare il falegname. Cioè, la gente si gira e dice che vuoi fare? Cioè, che è il falegname? Cioè, tu ti trovi là. Il fatto anche, penso che sia anche questo uno dei motivi per cui c'è l'orientamento post-laurea. Cioè, mi devi spiegare che è il macrobiologico nel settore della computeristica applicata ai beni culturali per gli animali sottosviluppati, cioè che mestiere è? Mi devi spiegare, perché io mi sono laureata in quello che mi piace, perché sulle materie leggevo arte, storia della letteratura, bellissimo, voglio sapere queste cose. Poi esco, allora, gli sbocchi professionali sono sviluppatore delle zampe di gallina nell'arte postcoloniale del 500 anni, cioè che figura professionale è? Cioè, io che cosa posso andare a fare in questa società che di mestieri non ne ha più? Cioè, ci sono figure che galleggiano nell'atmosfera e uno gli dice questo serve a questo, sì, ma c'è un disordine anche sotto
il problema. Vedi, è lo scollamento il problema.
Esatto.
È quello, cioè noi diciamo delle cose che non hanno nessuna corrispondenza con la realtà.
Capito?
Quello è il problema. Allora, questo bellissimo il tuo intervento, grazie. C'è un librino che, tanto per cambiare, vi consiglierei caldamente di leggere, perché c'è un autore che sta lavorando moltissimo su questi argomenti, che è Richard Sennett, che ha scritto un testo che si chiama L'uomo artigiano, che credo per alcune di voi potrebbe essere estremamente interessante leggere, ma nello stesso tempo ha scritto questo piccolo librino che si chiama L'uomo flessibile, che è centrato esattamente su questo. E dice che una delle caratteristiche dell'oggi è la sua illeggibilità. Perché portando all'eccesso, come dice giustamente lei, il problema delle professioni, tu di fatto dissolvi il concetto di professione. Come hai dissolto il concetto di laurea? Oggi voi prendete delle lauree che secondo me, ragazzi, non hanno senso. Io tornerei al trivio, al quadrivio, se fosse per me, te laurea in teologia, te laurea in filosofia, basta. Non te puoi laureare in strategie di marketing applicate al turismo nelle regioni centrali del pianeta, perché non ha senso, non vuol dire niente, non è quello il punto. Tu non puoi essere focalizzato su quello, perché anche accettando che questo poi a un certo punto funzioni per un certo lasso di tempo, ma quanto può durare? E tu poi chi sei? Quando non c'è più il problema, quando non è più necessaria quella specifica cosa, tu che fai?
Dimmi. Sono due cose, una che magari fa ridere.
Cioè, è meglio ridere, come si dice, è molto meglio ridere.
Io sono economista, cioè di base, sono come economista e lavoro in progetti europei, questo è il mio compito, diciamo.
Ah, non l'avrei mai detto effettivamente, tra la pittura, l'arte, la musica e tutto il resto.
Perché del resto, cioè, è la tavola del grillo, non è la formica. Se dico che dipingo e faccio queste cose, la gente dice guarda, sei una figurona, non puoi lavorare, questa certo. È la costruzione sociale in cui viviamo, mm-hmm. che è sbagliata.
Assolutamente.
Quindi di professione io ho fatto per tanti anni questo. E mio padre mi ha chiesto, ma tu che lavoro fai? Io dico, guarda, coordino progetti, management, di informazione. Ma a me questa non sembra una roba seria. Perché tu che cosa fai? Cioè, mi va a chiedere, ma tu che cosa fai?
Piace di pescare, se che fai l'antropologo.
Con le mani.
Vabbè,
con
quello bello. Che è... Wow, ma che fai?
Esatto, vabbè, ma
questo. Ah, che fai?
E quindi sono dovuta fare più mentre lavoravo, studiavo anche di sera, facevo proprio corsi di sera oppure corsi via internet, cioè la Coursera, per capire certe cose che mancavano da questo quadro, perché poi in quello che ho fatto, i ruoli che mi davano c'erano la descrizione del mio ruolo, io dovevo sapere fare delle cose, cioè proprio l'uomo universale. Da Vinci poco detto. Devo saper fare di tutto.
Sì, ma infatti il paradosso è questo, noi passiamo dall'iperspecializzazione teorica ad un comportamento che invece è assolutamente privo di qualunque contorno, no? Pensate soltanto alla figura del docente universitario, io oggi di fatto, no? Manca solo che scopo per terra, dopo che abbiamo fatto tutto, perché io insegno, poi devo occuparmi di riempire tutti i moduli possibili e immaginabili, devo andare a cercare i fondi per poter fare la mia ricerca, quindi devo fare il fundraising, devo essere un manager che sia in grado di utilizzare la sua ricerca per fare altri soldi, tutto io.
Esatto.
Ma io ci sono venuto apposta per non farle queste cose qui, no? Esatto. Spiegatemi. Cioè io ho sacrificato un certo tipo di carriera perché volevo fare una cosa e non riesco più a farla sta cosa. Però ho la specializzazione alle stelle. Allora i settori scientifici, no? SPS 07, 08, 09, A, B, C, D, non te puoi permettere di studiare quello, devi parlare soltanto con quell'altro, poi però improvvisamente devi parlare con questo, con quello, con quello. Cioè è una cosa, è comico. Se uno non si dovesse incazzare continuamente sarebbe comico, perché sono patetici e non se ne rende conto nessuno, o pochi perlomeno, mettiamola così. In generale, la percezione generale qual è? Che le cose non funzionano, ma non c'è nessuno che capisce perché, quando è talmente ovvio il motivo per cui non funzionano le cose, che tu dici, vabbè, ok, fate un po' come pare, io cercherò di spiegarvelo, ma tanto non me date retta, quindi facciamolo. Però il problema è esattamente quello, cioè l'iperspecializzazione, la specializzazione esagerata, poi diventa il contrario di se stessa, che è quello che noi facciamo sempre. So se avete sentito mai parlare della dialettica dell'illuminismo, della scuola di Francoforte, i grandi teorici, no? Horkheimer, Adorno, hanno scritto un libro che è la dialettica dell'illuminismo, che spiega come mai noi vorremmo ottenere le cose e otteniamo regolarmente il contrario. Ecco, e qui stiamo esattamente nella stessa situazione. Quindi quest'idea della specializzazione ormai lo dovrebbero aver capito tutti che non funziona, ma anche perché, tanto per tornare alla Cegla, che è un autore, come vedete, che con l'ambiente si presta molto, si vede il problema anche negli spazi costruiti. No, voi prendete un palazzo come questo, no? Palazzo come questo ha degli spazi dove tu puoi fare più o meno quello che ti pare. Ci vuoi fare il laboratorio, ci fai il laboratorio, vuoi fare una sala da pranzo, fai una sala da pranzo, vuoi fare una stanza per dormire, ci dormi. I nostri spazi, che sono costruiti avendo in mente quello che quello spazio dovrà fare, una volta che questa cosa che tu hai in mente non dovesse più esserci, non servono più a niente. Le grandi, la questione del modernariato e dell'archeologia industriale, perché è complicata? Perché tu hai delle cose che sono state costruite avendo in mente un utilizzo che non serve più. E non le puoi, non ci puoi fare altro. Non so se vedete il problema dov'è. Cioè, l'eccessiva specializzazione ti porta a essere, come dire, poco intelligente da un punto di vista evolutivo, perché quando tu sei lo specialista del tappo della bottiglietta, e non servono più i tappi da bottiglietta, tu sei fottuto, perché non c'hai niente in mano. Non so se questo è chiaro.
Oppure, per peggio, costruisci una bottiglietta in cui il tappo è perfetto e poi la scarappa da sotto. Cioè...
Ah, per carità, quello però è il problema dello specialista del fondo, non è un problema tuo. Perché la bottiglietta c'ha tutta una serie di specialisti, mica uno. Chiaramente, no? Però vedete dov'è il problema? Cioè, è regolarmente ragionare come se quello che tu stai facendo in quel momento fosse eterno, quando sai perfettamente che non è vero. Anzi, oggi come oggi noi sappiamo benissimo che tutte queste professioni di cui parlava lei sono di fatto cose il risultato di un adattamento sempre più complicato fra un sistema che non capisce le cose e gente che vorrebbe fare qualcosa. Questo è il punto, perché se noi abbiamo il 75% di lavori atipici, vorrà dire qualcosa o no? No? Qual è l'idea? Che tu non riesci attraverso le strutture che ti vengono fornite a fare niente e te devi inventare il sistema per cui diventi appunto quello che cura particolari specie di, non so, gli struzzi, no? Gli allevamenti di struzzi adesso vanno per la maggiore, eccetera, eccetera. Sono tutta una serie di cose, perché sì, è chiaro, tu ci provi, ti applichi, però quanto può essere sistemico un discorso del genere? No. È quello, cioè il 75% di attività atipiche ti dice che il sistema non funziona. Fine, c'è da discutere oltre. Dimmi.
Solo un appunto. Noi abbiamo, io e una mia collega abbiamo fatto un'analisi del settore della bicicletta in una città di Bucarest. Abbiamo scoperto che tipi di business e che tipi di rete di relazioni anche in con fini ambientali e per la protezione dell'ambiente hanno fatto questi ragazzi che sono dall'età di 16 anni fino a 30 un po'. Che tipo di business hanno sviluppato, che tipo di business può funzionare. Addirittura c'è uno di loro che adesso sta nel port della compagnia di un ragazzo di 30 anni. Lui ha scelto di non fare la facoltà, di essere un autodidatta, di fare un'azienda sociale, quindi lui fa tribù si chiama, in bicicletta porta, non so, pacchi in città,
Fattorino.
Lui fa questo, però non lo fa per chi... per profitto, tutto quello che è oltre quello che paga i suoi colleghi lo usa per far la città diventare una città verde, quindi per le politiche locali.
Ma questo per esempio non è fattibile, in Italia non è fattibile una cosa del genere.
Adesso da noi le persone che sono, diciamo, della fascia d'età 18, 30, anche 40 anni decidono, ci sono in tanti ormai, penso che si arriverà a una massa critica, come la chiamano loro, perché hanno una massa critica, di fare piccoli business, anche quello che si chiama upcycling, quindi usano biciclette vecchie, pezzi di biciclette vecchie per fare biciclette nuove, oppure ricondizionamento di biciclette che sono vecchissime, oppure usano degli oggetti come mesh ucciderli per fare altri oggetti che possono essere usati dalle persone come un zainetto o queste cose qua.
Certo.
Alcuni di loro sono laureati in Gran Bretagna, uno in America, hanno deciso di tornare con quello che avevano in tasca, con l'aiuto degli amici, hanno fatto questi affari.
Ma questo è perché appunto, come dire, il livello grassroots è molto fertile, anche perché appunto oggi come oggi purtroppo il sistema non è in grado di assorbire la gran parte di queste energie, perché il sistema ragiona per schemi, no? Per cui se tu fai un certo lavoro o devi fare in un certo modo. Allora tu oggi hai o le associazioni no profit o le società a responsabilità limitata. Non c'è una via di mezzo. Quindi se tu vuoi fare una cosa che contempli un guadagno e un impegno, non la puoi fare. O ne fai una o ne fai un'altra. Per quello, perché noi ragioniamo in opt-out. Capite? Quindi è una cosa che sto testimoniando sulla pelle io, questa cosa. Abbiamo messo su un SRL con una serie di intenti e non c'è stato verso di perseguirlo, perché se tu hai un SRL sei uno sciacallo. Fine. L'idea che tu possa utilizzare quello che guadagni per fare qualcos'altro non gli passa per la testa a nessuno, menti e ti vuoi truffare. E quindi tu puoi anche chiudere, perché tanto nessuno ti darà mai retta. La logica funziona così. Ecco perché vi dico che il modo in cui noi vediamo la realtà è fondante. Perché questo nella realtà non c'è. Questa necessità di distinguere le cose, nella realtà non c'è la distinzione. È molto più complicata di quello che noi vediamo. Noi abbiamo bisogno di dosare la distinzione. E invece noi oggi come oggi siamo schizofrenici, letteralmente schizofrenici, no? Ecco perché l'anello di Morin, tornando a quello che dicevamo prima. Perché che vuol dire individuo, società, specie? Vuol dire che nello stesso istante ognuno di noi è contemporaneamente queste tre cose. Non c'è un momento in cui sei solo un individuo, non c'è un momento in cui fai solo parte di una società, non c'è un momento in cui fai solo parte di una specie. Quindi tu in qualche modo dovresti riuscire, comportandoti, a bilanciare queste tre esigenze, che sono tre esigenze diverse evidentemente, no? Perché quella individuale in qualche misura è egoistica, quella societaria è solidale e cooperativa, quella della specie dovrebbe essere addirittura al di là del riflesso, dovrebbe essere quasi istintuale, no? Quindi sono tre spinte, tre modi di riferirsi a se stessi, che sono non gerarchizzabili, e questo è il problema, perché noi di fatto, col nostro modo di pensare, cosa facciamo? Stipuliamo regolarmente delle catene, no? 1, 2, 3, 4. E anche se siamo una cultura che dice di non utilizzare le gerarchie, noi gerarchizziamo sempre. Quello è il problema. Gerarchizziamo in modi impliciti, gerarchizziamo senza dare conto del perché lo stiamo facendo. Abbiamo un utilizzo di questo strumento che è deviante, tanto per cambiare, e che ci porta a fare delle confusioni infernali, come dicevamo, il fatto che l'ambiente venga registrato come tutti gli altri problemi, quando non è vero assolutamente. No? E nel momento in cui viene registrato come tutti gli altri problemi, può essere sottomesso ad alcuni problemi che appaiono più urgenti. È lo stesso ragionamento. Se io sono individuo, cosa sarà la mia principale preoccupazione? Il mio. No? Penserò al mio ritorno, penserò al mio guadagno, penserò al mio benessere e a quello di qualcuno che ho accanto. Nel momento in cui sono un membro della società non dovrei pensare al mio, ma dovrei pensare al generale, dovrei pensare a come quello che io faccio possa essere in qualche misura integrato e tornare utile al maggior numero possibile, perché chiaramente tutti non è pensabile, ma ad ogni modo insomma dovrei avere un'altra ottica. La specie dovrei essere disposta a fare dei sacrifici per persone che non esistono. Dovrei dire rinuncio oggi a fare questo perché fra 5 generazioni ancora esisterà la razza umana, ma a me che me frega come individuo del fatto che fra 5 generazioni ancora esisterà la razza umana? Non so se vedete dov'è la questione. Allora, se io mi focalizzo, e è ovvio che la nostra cultura si è focalizzata da 3 secoli a sta parte sull'individuo, perché quello è il punto, e tutto il resto segue, no? L'ambiente diventa un non problema, perché devo stare a preoccuparmi oggi di quello che succederà fra 1000 anni, 500 anni, lassi di tempo che sono quasi impensabili, no? Oggi io che faccio? Depredo l'ambiente, ecco il problema. Non mi pongo il problema, ok, ma poi i miei figli? Che già, insomma, chi ha dei figli dovrebbe cominciare a entrare in quest'ottica in qualche misura, no? No, di fatto non funziona più così. Quindi non mi pongo, ah, non ha smesso di piovere un attimo oggi, anzi, peggiora, tanto per rimanere nel tema ambientale, una pioggia assoluta oggi, sono venuto da Roma, è successo di tutto per strada, a Terni secondo me proclameranno lo stato d'emergenza, perché è venuta giù l'ira di Dio, proprio letteralmente, e le previsioni del tempo dicevano che piove sulla costiera adriatica, cioè deve essere il mare da qualche parte e mi è sfuggito, perché mi pare, sì, vabbè. Ad ogni modo, quindi capite, individuo, società, specie, connessi da queste frecce che rompono anche la linea del discorso nel testo, vogliono dire che noi dovremmo imparare a percepirci costantemente tante cose. E noi invece non siamo abituati, perché il nostro modo di pensare è un modo di pensare che invece è sequenziale. Quindi adesso sono individuo, poi in un qualche altro momento sarò membro della società, ci sono sti momenti in cui mi viene in mente che dovrei essere membro della società, no? Come per esempio pensate a Lampedusa, no? Tutte queste cose che dicono, ecco vedi, nonostante tutto partono e aiutano, perché ci sono dei momenti in cui non riesci a essere soltanto individuo, sei altro, no? Ecco, questa cosa però dovresti riuscire a, come dire, metterla a sistema, sapere che sei sempre, costantemente, tante cose, perché questo vale per queste tre, ma pensate ai ruoli. Pensate tutta la dinamica dei ruoli come ci viene descritta in sociologia. Quando è che tu sei soltanto il ruolo che stai facendo? Mai. Non succede mai. No, tu sei costantemente qualsiasi cosa. Tutto quello che rientra nella tua, nel tuo potenziale, tu lo sei in quel momento. E in ogni situazione scegli cercando di tenere, poi probabilmente non è manco detto che tu ne sia consapevole, no? Fai delle scelte che possono tornare utili a un altro tuo ruolo che in quel momento non esiste, fai delle scelte che non fai delle scelte che potrebbero essere dannose al tuo ruolo in quel momento, ma potrebbero essere utili a un altro, cioè hai una costante difficoltà di orientamento, no? Questo è il punto. Noi non puoi fare, però non puoi fare finta che non ci sia questo problema, perché noi stiamo facendo così. Stiamo facendo finta che quel problema non c'è. Perché? Perché quando sei al lavoro devi fare il lavoratore. Quindi non hai nessun tipo di problema emozionale, non hai nessun tipo di problema di senso, te pagano e fai quello che ti dico. Quando esci dal lavoro fai altro, sei altro, puoi essere altro. Quando mai? Chi è questo che ha fatto così? Uno malato. Probabilmente può darsi. A quel punto lo schizofrenico veramente. Però La nostra cultura va in quella direzione, la nostra cultura va nella direzione di una divisione sempre più accentuata fra aspetti, che poi questi aspetti siano aspetti cognitivi, aspetti esistenziali, aspetti ambientali, aspetti politici, non è importante. Quello che noi vediamo è che c'è sempre una maggiore tendenza a separare. Questo è un autore francese che a me piace molto, che si chiama Gilbert Durand, che forse avrete sentito nominare perché è anche stato un grande antropologo, ha scritto un testo fondamentale che si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario e la chiama diairesi, quindi la distinzione, la separazione costante, o in tedesco Spaltung, ed è il tratto classico, il tratto centrale della nostra cultura. La nostra cultura è una cultura che divide. Tant'è che Marcel Mauss, che forse avrete sentito nominare, dopo Durkheim, ha detto: ora che abbiamo ritagliato in modo più o meno arbitrario, sarà ora che cominciamo a ricucire. Perché? No. Il senso della questione è esattamente questo. Noi abbiamo bisogno di rimettere insieme i pezzi, perché noi attualmente non riusciamo più a capire assolutamente niente. Non riusciamo più a vedere, non riusciamo a renderci conto delle conseguenze anche elementari, non riusciamo a percepire la foresta, vediamo soltanto gli alberi e li abbattiamo, già che ci troviamo, così almeno il problema non si pone. Ci siamo fin qui? Domande? Voi non so se vi siete mai posti il problema, la piramide sociale. Abbiamo presente la piramide sociale? Ci sono tutti i livelli, quello in cima che gode come una scimmia e tutti gli altri che più o meno rosicano, diciamo, in generale, no? Ma la domanda è: come fa a stare in piedi la piramide sociale? Cioè, posto che quelli che stanno in basso stanno male, stanno peggio, mettiamola così, no? Com'è possibile che non facciano la rivoluzione? Sono tanti di più, no? Quindi sta piramide, per a occhio è ovvio che rimanga perché c'è una bella base concreta, no? E quindi permette. Ma da un punto di vista di accettazione della condizione, come la gestisci? Come la capisci? Com'è pensabile che ci siano, come oggi, il 99% che ha l'1% delle risorse e l'1% che ha il 99% delle risorse e non succeda un finimondo? Perché, no? La domanda è spontanea. E il problema è, in un certo senso, vicino a quello che stiamo dicendo. Da un punto di vista figurato, come dicevamo ieri, noi ragioniamo per metafore spaziali, no? Vuol dire che c'è qualcuno in una società che funziona, apriamo e chiudiamo parentesi, c'è gente che sta bene in quei livelli. Non so se questo è chiaro. C'è gente che ritiene che il suo posto sia lì, che è giusto che lui stia lì. E questo deriva ovviamente dal sistema di valori. Non è turlupinata, non è ingannata, è convinta che è solo quello che garantisce una forma di stabilità a qualunque sistema sociale, perché qualunque sistema sociale, come saprete, si fonda sulle disuguaglianze. Allora, come mai io posso accettare queste disuguaglianze e non ribellarmi? Perché se io posso essere regolarmente qualsiasi cosa, io vorrò essere il meglio o no? Dovrei ragionare in quest'ottica, non dovrei pensare di voler essere quello che comanda, quello che ha risorse, quello che ha le donne, quello che ha gli uomini, quello che ha i pulcini, quello che ha tutto quello che è disponibile. No, chi è quello che vorrebbe essere un cavallaio o il guardiacaccia? Perché però? Perché non dovrebbe essere bello essere un guardiacaccia o un cavallaio o un falegname, come diceva giustamente lei? Quello è il punto, no? Se tu costruisci una cultura nella quale non puoi essere un falegname perché non è bello, stai facendo un disastro. Se tu costruisci una cultura nella quale il modello di successo è il broker di Wall Street e basta, tu hai fatto un finimondo, perché tanta gente non vorrebbe essere il broker di Wall Street. Tu dovresti permettere a ognuno di essere, ovviamente con delle minime, con degli accorgimenti, perché non è pensabile che ognuno sia soltanto quello che gli piacerebbe essere, sarebbe bello, ma credo che sia difficile, ma comunque un range di possibilità di esistenza che copra la gran parte di quello che serve. Io ho fatto per 10 anni il commerciante. E c'era un mio rappresentante che mi raccontava, dice, io non vedo l'ora di aver messo da parte quanto basta, perché voglio aprire un piccolo laboratorio e riparare i ferri da stiro. E io l'ho guardato e ho detto, questo sa quello che vuole fare, perché altrimenti a chi verrebbe in mente di mettersi a riparare i ferri da stiro? No, proprio. Però lui era, voleva fare quello. E questo è il bello dell'uomo, c'è gente che sta bene a fare cose che altri ritengono impensabili. Ma nel momento in cui tu lo rendi di fatto impossibile, perché la pretesa è che tu migliori costantemente il tuo status, la pretesa è che tu incassi delle cifre di un certo genere, la pretesa è che tu ti vesti in un certo modo, la pretesa è che tu parli e compri e fai in un certo modo, tu stai riducendo radicalmente la biodiversità della società. E quindi ottieni dei tipi umani che sono facili, no? Tipi umani che poi patiscono perché si costringono a essere cose che non vorrebbero essere, perché il grosso potere distorsivo della società di oggi è questo, che una volta che si è deciso che devi essere in un certo modo, o sei in quel modo oppure sei fuori, drop out, emarginati, eccetera eccetera, no? E via discorrendo. Quindi il punto è questo, è che dovrebbe essere possibile conoscere il proprio posto nel mondo, essere soddisfatti di dove sei, non essere necessariamente e costantemente spinti a cambiare le tue condizioni perché devi fare 5 mestieri in tutta la tua vita, o minimo 5 mestieri se non di più, perché non puoi accontentarti. Perché non puoi accontentarti? Cioè, dove sta scritto che devo per forza volere altro? No. Però se ci pensate è la traduzione, diciamo, in retorica di quello che dice lei. È uno stato mentale di fatto. Lo stato mentale è quello per il quale tu, potendo essere tutto, non sei mai soddisfatto di essere soltanto una piccola parte, perché tu quello sei. La tua vita, per quanto tu la voglia vivere intensamente, non sarà mai in grado di farti essere tutto quello che avresti voluto essere. No? E man mano che fai delle scelte, le tue potenzialità diminuiscono, non c'è niente da fare. C'è un grandissimo autore che si chiama James Hillman, che ha scritto dei testi splendidi su questo argomento. Uno si chiama il codice dell'anima e l'altro si chiama il carattere, sono spettacolari. E dice questo, giustamente, tu sei tu al momento della morte. Perché fino a quando non muori puoi essere qualcos'altro. Però il tuo divenire, che perché nell'età avanzata diventi sempre più te stesso? Perché man mano finisce il tempo, finiscono le opportunità, finiscono le possibilità. No? Però la tua costruzione, quello che ti fa essere, sono le scelte che hai fatto, non quello che avresti potuto essere. Quello che avresti potuto essere lascia il tempo che trova. Il carattere. E poi tutto quello che leggete di Hillman è bello, perché scriveva dei libri magnifici. Capite? Quindi questo specificarsi andando avanti dovrebbe essere la tua opera d'arte, il tuo contributo e ciò che ti rende forte, no? Invece oggi come oggi ti rende debole, perché tu sei quello, ma potevi essere un cantante rock, potevi essere un grande attore, potevi essere un antropologo di successo in Ecuador o in Perù, potevi essere lo scoprito, uno che passava la vita andando in giro facendo reportage, potevi essere un grande medico, potevi essere qualsiasi cosa. No, non è vero, non potevi essere qualsiasi cosa. Infatti nel codice dell'anima, e qui ci ho scritto un libro se vi interessa che si chiama L'uomo mediano, su questo argomento qui, nel codice dell'anima Hillman riprende un vecchio mito platonico per spiegare la questione del talento, che è il mito di Er, che dice che l'anima, prima di andarsi a reincarnare, viene portata in un'enorme stanza nella quale ci sono tutte le possibilità di quello che potrebbe essere una volta nata, e l'anima ne sceglie una. Solo che la fregatura è che quando si incarna se lo dimentica. E quindi le viene messo accanto un demone che deve ricordarle che cosa ha scelto. Quindi di fatto, dalla narrazione platonica in poi, è abbastanza chiara la percezione che noi tendenzialmente siamo fatti per diventare qualcosa di specifico, no? Per diventare qualsiasi cosa. E diventa fuorviante l'idea di diventare qualsiasi cosa, perché te crea un'infinità di distorsioni davanti, cioè tu non riesci più a vedere quello che vorresti essere. Perché? Perché magari quello che tu vorresti essere oggi
non è ben valutato, no? I contadini. Adesso c'è tanta gente che sta tornando alla terra, però ci sono voluti anni, c'è voluta una nuova formulazione, quindi i contadini di oggi sanno di tecnologia, sanno di agraria, sanno di tutta una serie di cose che gli permettono di essere il contadino 2.0, perché il contadino 1.0 con la zappa, no, non va bene. Il contadino deve essere tecnologico, allora possiamo accettare che sia un contadino. No. Però in questo modo tu che cosa? Riscatti tutta una generazione, tutta una miriade di persone che magari nel lavorare la terra sarebbero state felici, perché è bello lavorare la terra. Può essere terribile, ma può essere molto bello, no? E noi per 50 anni il contadino non l'abbiamo preso manco in considerazione, il contadino era il relitto, era quello che era rimasto sulla terra, era quello che era irrimediabilmente non moderno, era quello col quale non si poteva fare nulla perché tanto non era in grado di capire, era quello fuori dalle reti, era quello, insomma, lo sapete, no? La retorica qual è? Quindi in questo modo tu che cosa fai? Sprechi risorse. Il tema delle risorse umane, del quale forse avrete sentito parlare, era questo. È economico che ognuno sia ciò che è meglio per lui essere, quello che ritiene più importante per sé, quello che è portato a fare. Io sempre, dico sempre a lezione che se uno dei miei mestieri sarebbe stato il magazziniere. Dice, ma il magazziniere non è che sia sto ruolo, no? Splendido. Però a me mettere in ordine le cose piace. Trovo che sia estremamente appagante avere uno scaffale messo in ordine bene con tutte le etichette giuste. Io, quando facevo il commerciante, arrivato al negozio, il mio negozio era cambiato da così a così, perché mettevo, insomma, sarà anche l'ascendente vergine, ognuno ha le sue, no? Quindi, ecco, a me piacerebbe fare magazziniere. Che volevo fare? Non è quel tipo di cosa che metti sul biglietto da visita e dici salve, sono un magazziniere. No, però uno potrebbe farlo senza nessun problema. Sarebbe soddisfacente, sarebbe contento. Allora il problema è se devi essere contento tu o chi? E soprattutto, chi è che le fa le scelte di quello che fai? Vedete quanto è tutto estremamente complicato, no? Per questo il discorso è sempre molto, molto articolato, sempre molto, molto difficile. Però di fatto quello che noi oggi stiamo mettendo in luce è questo problema della divisione. Della divisione da una parte e della distorsione dall'altra, perché purtroppo sono abbastanza vicini, no? Perché nel momento in cui tu dividi, che tu lo voglia o no, instauri una gerarchia. E nel momento in cui instauri una gerarchia, stai suggerendo, nella migliore delle ipotesi, a qualcuno che è meglio che lui faccia quello che tu ritieni il più interessante, no? Nel momento in cui tu dici non è bello essere un contadino, non ti sei limitato a dire non è bello essere un contadino, stai dissuadendo tutti dall'essere contadini, senza renderti conto che forse i contadini ti avrebbero comodo, ma questo lasciamolo da parte. Però capite che questo tipo di gesto è un gesto che ha delle conseguenze, e noi questa cosa non la capiamo, perché secondo noi conoscere è un'attività neutrale, e invece non è neutrale per niente. Voi sapete cos'è un paradigma? Nel senso della filosofia della scienza, intendo, ma ci sono comunque anche altri paradigmi. Grosso modo, però, nella filosofia della scienza, in particolare Thomas Kuhn, significa qualcosa di più, ed è un concetto che dobbiamo prendere, perché il paradigma indica di fatto, da una parte, l'ipotesi scientifica più importante all'interno di una comunità, più condivisa, diciamo, ok? Ma dall'altra indica anche tutte le conseguenze che questo ha nella società stessa. Quindi il paradigma di fatto cos'è? È una convinzione diffusa su come va interpretato il mondo. Non so se questa cosa è chiara. Prendiamo l'esempio classico che è il paradigma tolemaico e il paradigma copernicano. Vi rendete conto che se io vivo in una società dove vige il paradigma tolemaico, il mio vivere è diverso da quello di una società dove vige il paradigma copernicano? O no? Perché? Perché il paradigma tolemaico implica un sistema chiuso, implica una centralità assoluta, implica una condizione
di superiorità. Io sono al centro del mondo, dell'universo. L'universo ruota attorno a me. Quindi capisci che anche se tu non hai tematizzato questa cosa, anche se tu non hai mai riflettuto in proposito, il tuo esistere in quel mondo ha una qualità diversa da quella del paradigma copernicano. Perché il paradigma copernicano cosa ci dice? Che noi siamo su un pianeta che è un ciottolo e ruota attorno a una stella che è una stella senza nessuna specifica qualità, che sta in fondo a un braccio di una galassia che è una delle 18 miliardi di galassie esistenti. C'hai modo di sentirti speciale per questo? O te senti un accidente del destino? È importante la differenza, eh? Faccio presente che è molto importante. Hannah Arendt ha scritto delle pagine molto belle su questo delirio cosmico, no? Perché il cosmo è bellissimo, però guardi su e dici, cazzo, sono veramente niente. Quella famosa questione di cui parlavamo ieri della percezione di te nel mondo, no? Ecco, nel mondo già te senti nulla, ma nel cosmo vedi, te senti meno di nulla. Proprio dice, vabbè, allora proprio non c'è nessun motivo, no? Non c'è proprio senso, no? Il problema perenne che ci abbiamo viene rinforzato. Per cui vedete che il paradigma è diverso, è radicalmente diverso nell'uno e nell'altro caso. Nell'un caso predica alcune certezze, nell'altro caso ne predica completamente di diverse. E non convivono. Non puoi avere qualcuno che è convinto di essere nel Tolemaico e qualcuno che è convinto di essere nel Copernicano, perché nella stessa società ci sarebbero dei grossi problemi. Quindi questo paradigma di fatto cosa ci dice? Ci dice che noi vediamo il mondo attraverso delle interpretazioni variabili. E questa situazione non solo è interessante per questo, ma è interessante anche perché queste interpretazioni generano dei benefici, dei privilegi, degli stigmi, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente, no? L'ipotesi scientifica non è priva di riflessi sulla realtà, anzi, la struttura. E questo quindi cosa implica? Che il paradigma di suo abbia una certa inerzia. Per quanto ci si dica che la scienza è fatta di prove ed errori, prima che la scienza ammetta di aver sbagliato, bisogna camminare tanto, perché ammettere di aver sbagliato non è semplicemente una questione teorica di dire sì, avevi ragione, no, avevi torto, ma porta con sé tutta una serie di conseguenze. Allora, questo perché è interessante? Perché il paradigma è uno dei principali fattori distorsivi del nostro conoscere. Morin, oltre questo, va oltre questa interpretazione cuniana, che è la prima con la quale ci si confronta, c'è tutto anche nel libro, questo anche nel manuale, ma Morin dice che il paradigma è una questione di selezione delle operazioni logiche fondamentali.
Scusate.
Delle operazioni logiche fondamentali. Quali sono le operazioni logiche fondamentali? La distinzione, il coordinamento, l'unione, la divisione, l'evacuazione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, dice Morin, ogni cultura, perché questo diventa un discorso ampio, per motivi che noi non siamo in grado di definire, non c'è una ragione specifica, perché vi renderete conto che queste scelte si fanno nei primordi delle culture, non è che l'abbiamo fatta noi adesso, no? Però le culture scelgono quali saranno le operazioni che privilegiano e noi abbiamo privilegiato la divisione. Noi siamo una cultura che distingue, non unisce. Quello è il punto. La nostra cultura è analitica. Tant'è che, dice Maffesoli, noi abbiamo un sapere che è un sapere autoptico. Conosciamo tutti i pezzi separati, ma non riusciamo a vedere quello che fanno quando li unisci. La vita ci sfugge, decisamente. Ok, quindi il paradigma in qualche misura ci spinge, senza saperlo, senza che noi lo si sappia, a privilegiare certe operazioni piuttosto che altre. Quindi ci porta a dividere e non ad unire. Ecco perché noi abbiamo questo grosso problema dell'unione, perché non è un'operazione che noi privilegiamo. Noi siamo tendenzialmente quelli che aprono una cosa e la smontano in tutti i pezzetti. E sono convinti che una volta che conosci tutti i pezzetti puoi ricomporre la cosa e capisci la cosa.
Questo è il nostro sapere, funziona così. Tant'è che stiamo cercando l'atomo da secoli, no? Millenni quasi, che cerchiamo l'atomo, perché una volta trovato l'atomo poi potevamo ricostruire tutta la cosa finalmente sapendo le basi. Però l'atomo poi l'abbiamo trovato e non ci ha insegnato niente. Abbiamo trovato l'atomo e non era affatto indivisibile, era un casino infernale. Il punto dove tutto quello che avevamo pensato andava a collassare, non c'è niente che regga, non sappiamo più niente ancora oggi, con tutto quello che stiamo fingendo di capire, non capiamo niente. Non sappiamo cos'è un elettrone, non sappiamo cos'è un fotone, non sappiamo che succede in quei processi che costruiamo con acceleratori di particelle lunghi 18 km, sepolti sotto montagne. Tutte queste cose noi facciamo finta di saperle, ma non lo sappiamo. Quindi vedete che è profonda la questione della distinzione. Ecco perché poi diventa iperdistinzione. Perché? Perché questo processo è un processo che per un lungo tempo è stato un processo, come dire, dinamico, dove la divisione esisteva ma veniva in parte bilanciata da valori, da istinti, da insegnamenti assortiti. Non è casuale, per esempio, che una delle radici del cattolicesimo e del cristianesimo sia un'istanza solidale, no? Perché in qualche modo bilancia tutto quello che è la separazione a monte per certi versi. Però questo discorso a un certo punto, nel momento in cui si è affermata la rivoluzione scientifica, ha perso l'equilibrio ed è cominciato a diventare sempre più un discorso di separazione. E noi oggi ci troviamo nell'iperspecializzazione di cui parla Morin, cioè quella per la quale questa divisione è diventata talmente efficace che nulla più si parla reciprocamente, non c'è più nessun tipo di interazione e noi dobbiamo ricostruire un sapere che invece sia in grado di parlarsi. Ci siamo fin qui? Quindi il paradigma come scelta di operazioni logiche dà il tono del comportamento spontaneo all'interno di una cultura. Noi nella nostra cultura spontaneamente, senza pensarci, tendiamo a distinguere, tendiamo a creare categorie, tendiamo a descrivere in modo sempre più, come no, come diceva Divergent o come dicono tutte le categorizzazioni dei giornali. Dimmi.
Sembra una cosa che fa dire. Io ho cercato di fare un dottorato e lo cercherò ancora. Il problema è che non riesco a trovare una persona che conosce economia e arte. E in Gran Bretagna ho scritto a tante facoltà, è molto interessante l'argomento, però non siamo capaci.
Certo.
Per un anno. Cioè, ma non ce la facciamo. Ho trovato solo una persona in Scozia, un professore che sa economia e musica, e sa metterle assieme. Perché il mio argomento è qual è il valore, se c'è un collegamento e qual è tra il valore estetico e il valore economico di un bene culturale, di una pittura. Se c'è un collegamento e qual è quello.
È rischiosissimo questo argomento.
Lo so. E nessuno sa.
È rischiosissimo perché, come dire, rischia poi di essere strumentalizzato al contrario, perché io credo che tu lo faccia non con l'intento di dimostrare che il valore estetico deve essere subordinato al valore economico.
Io proprio voglio vedere se c'erano le loro vie diverse, in qualche momento si incrociano e in quale ambiente si incrociano.
Beh, dovresti leggere la filosofia del denaro di Simmel, ci starebbe tutta. Come dice Simmel, prima noi vendevamo cose per acquistare opere d'arte, oggi vendiamo opere d'arte per avere denaro, che è quella dinamica proprio.
Sono partita dai contratti che ci facevano i pittori fino al Novecento, anche i musicisti, perché si componeva con un contratto, mi componi un vals oppure mi fai un dipinto, se non fai con un figli di azzurro perché sono ricco, cioè, e andava fatto,
certo.
E si poteva quantificare anche economicamente, da che valore parte, poi chi mette la mano e che valore arriva, no? È questo. Poi con il Novecento è tutto sparito dall'impressionismo stesso. Quando decidono di fare le opere d'arte per conto loro.
C'è un bellissimo libro di Sloterdijk che parla anche di questo.
Quindi
c'è da leggere un sacco di cose.
Sì, lo so, io ho fatto un sacco di interviste sull'argomento. È stato molto interessante perché ho chiesto persone dall'Europa, dal Giappone. Cioè.
Un bel range.
Volevo capire.
Certo.
È stato molto interessante il punto di vista giapponese. Il giapponese mi ha detto che il valore è un valore dinamico e quindi deve fare la dinamica del valore di un bene stesso. Questo ci ha dato
Vabbè, sì, c'è da parlarne, come dire.
Sì. Quindi
però questo è
riuscire a mettere d'accordo.
Esatto. Vabbè, ma perché noi stiamo costruendo la cultura così. Noi non solo costruiamo la cultura, ma ancora di più, nel senso che noi siamo sociologi, ma io dovrei essere sociologo di qualcosa. Non posso essere sociologo e basta. Dovrei essere sociologo della religione. E all'interno dei sociologi della religione dovrei essere il sociologo delle religioni occidentali, probabilmente, no? E dovrei parlare solo con quelli che fanno le religioni occidentali. Come se nel mondo quello che io so non servisse pure a, che ne so, un architetto, un ingegnere. Perché no? Vedete quant'è? È terribile questa cosa. Perché tu dai per scontato delle cose che sono false. Il sapere, quello con cui noi siamo diventati quello che siamo diventati, non era fatto così. Tant'è che all'indomani dell'incendio di Londra, nel 1666, quello che vinse poi l'appalto per rifare tutta Londra era sì un architetto, ma era un architetto, era un disegnatore, era un biologo, era un tante cose. Cioè, i grandi scienziati non erano una cosa. Leonardo, Galileo già meno, ma Leonardo era tutto. Goethe, l'ultimo, era tutto. E le teorie di Goethe sono ancora oggi, le stanno dimostrando vere contro gli scienziati.
Però allora, per esempio, Leonardo si può dire che è riuscito a fare tutto quello che potenzialmente poteva essere?
No, tutto quello che potenzialmente poteva essere no, ma più di quello che puoi fare riducendoti a una sola cosa sì, e quello è il punto. Cioè, il problema è questo: se tu hai una chiamata, no? Questo discorso del Beruf, come dicono i tedeschi, sta chiamata ti porta in tante direzioni diverse. Allora tu, se sei fedele alla chiamata, sarai tante cose. Ed è il problema di Georg Simmel, che è questo il mio sociologo preferito, che è stato tacciato di dilettantismo perché non si riusciva a capire se era un filosofo morale, un filosofo serio, un sociologo, un giornalista. Perché? Perché lui aveva un problema da risolvere e lo seguiva in giro per il percorso della ricerca. Non è che funziona così, non è che fai ricerca sociologica, fai solo sociologia, perché poi inciampi nelle neuroscienze, nell'architettura, nell'economia. È ovvio. Cioè, a me pare ovvio, il resto del pianeta meno. Però se tu fai ricerca, la ricerca ti porta altrove. Allora, o studi solo una materia e quindi ti metti lì come tanti miei colleghi bravi che scrivono un libro l'anno sullo stesso argomento, so tutti quanti, ah, lui è l'esperto di questo, tutti gli parlano quando c'è da parlare di quell'argomento, tutti contenti. Io non ci riesco, io ogni volta cambio costantemente tutto, scrivo cose che non c'entrano niente le une con le altre, apparentemente, anche se non sono matto, quindi un motivo c'è, però non è così evidente. E mi dicono che non le posso pubblicare perché non ho citato abbastanza sociologi. Lei cita i filosofi. Ho capito, chi se ne frega, io ho detto citerò i filosofi. Amen. Cito anche gli ingegneri, gli economisti, i poeti, i cantanti, cito quello che mi serve, pensa un po', sono strano. Quindi funziona così, però paghi dei prezzi. Perché oggi la ricerca è fatta in un certo modo, tu devi citare certi nomi, devi aver letto certi libri. E tu ti chiedi a che serve, no? Tanto lo sanno già tutti, se già lo sappiamo, a che serve?
Poi stai in burocrazia, perché quando dicono che puoi scrivere un articolo, ti dicono che devi fare 1,5 così.
Sì, sì, no, ma è il motivo per cui è finita la musica, no? È esattamente lo stesso. La musica te la fanno a tavolino. Cioè, devono essere 30 secondi così, 40 secondi così, poi devi cambiare, poi si sta accordo, ci metti queste quattro note, dopo che pigli tutto e lo butti nella pantomima perché non si può sentire. Però, di fatto, è quello che stiamo facendo, insomma, sì. È triste.
Ma... io c'avevo in fondo quando ho chiesto perché non esistesse una corso di laurea, o comunque un percorso in generale, come si vuole intendere, che facesse trovare insieme contemporaneamente quelle, almeno quelle 5 discipline che a me... non so per quale motivo, spontaneamente nella mente mi si uniscono.
È perché si chiama buonsenso, ma non ha più nessuno.
Non ci sia no. Una cosa spontanea.
Beh,
anche da
questo che le sto dicendo è una delle spiegazioni. Purtroppo la spiegazione è questa: che le discipline tendono a considerarsi tutte unici,
cioè,
unicum.
Non so come posso praticamente risolvere un problema antropologico se io non ho anche.
Almeno sociologia e filosofia, ma proprio a dirlo.
Buttarla lì. Come faccio io ad avere veramente gli strumenti?
Ma infatti a lei pare che noi risolviamo qualche problema?
Infatti non
cioè, quello è il punto. No, vedi, le cose, purtroppo, dice, sai, c'hai i punti di vista tuoi, però la prassi, purtroppo, non fa che darti ragione. Cioè, la prassi è una prassi di fallimenti costanti. perché noi non riusciamo più a vedere cosa serve per risolvere un problema. E questo, con questo chiudiamo, credo che ora è
38.
Ah, vabbè, insomma, ci siamo quasi. La prassi, come dice Morin, quello che serve è una conoscenza pertinente. Che vuol dire conoscenza pertinente? Vuol dire una conoscenza che si renda conto di quali saperi servono per risolvere un problema. Il punto è quello, no? Nel momento in cui tu fai... c'è stato un momento nella nostra cultura in cui questa cosa sembrava che la stessero capendo, tant'è che facevamo tutta una serie di corsi di laurea misti interessanti. Noi facevamo coordinamento delle attività di protezione civile. A coordinamento delle attività di protezione civile c'erano gli ingegneri, i matematici, i geologi, i beni culturali, i sociologi, i pedagogisti, gli psicologi. Perché? Perché quella era la cosa sensata da fare. Nel momento in cui tu ti trovi davanti a un'emergenza, non è che ci deve essere solo l'ingegnere, non ci deve essere solo il geologo, non ci deve essere solo l'architetto, c'è bisogno che parlino tutti insieme e uno li coordini. Oh. È chiaro, capito perché servirebbe il coordinatore, però sto coordinatore per poter fare sto lavoro deve perlomeno essere valutato pari degli altri. Se tu sto coordinatore continui a considerarlo uno che non capisce niente perché non è un ingegnere, non è un architetto, non è un biologo, non è un, uno storico dell'arte, quello non è impossibile che faccia il suo lavoro, no? Perché lui dovrebbe essere quello in qualche misura più in alto, no? Quello più in basso, perché poi dice le cose e gli altri gli fanno sì, vaffanculo, se ne vanno. E infatti abbiamo corso, il corso l'abbiamo chiuso. Perché a quel corso serviva, che ci fossero dei passaggi politici, dei passaggi culturali che in qualche misura convincessero le varie burocrazie e i vari soggetti coinvolti che non era una questione d'offesa personale, non era una questione di stima minore, ma che per poter affrontare quel problema bisognava lavorare tutti insieme. Noi non ci riusciamo a lavorare tutti insieme, non c'è verso. Io ci ho provato in tutti i modi nel nostro dipartimento, che dovrebbe essere un dipartimento, come dire, estremamente variegato, no? Cioè abbiamo filosofi, pedagogisti, didattici, psicologi, linguisti, c'è tutto il mondo, c'è perso. Alla fine abbiamo fatto i corsi, ci sono i sociologi che stanno a Narni, gli psicologi che stanno qui, i filosofi che stanno lì, non c'è verso di fare una lezione insieme, questa è casuale, voglio dire, meno male, però è difficile, so se mi spiego, è difficile. Devi fare salti mortali, perché comunque l'atteggiamento è che ognuno deve stare nel suo e parlare coi suoi. Fine. Una noia mortale. Assoluta proprio.
Però siamo riusciti a Trento, io ho fatto un master in lingua inglese. Un master per sviluppo, si chiama master di sviluppo locale, e ci hanno messo insieme, l'ho fatto proprio perché hanno messo insieme economia, sociologia.
Sono venuti anche dei miei studenti.
E
Elisa Camillucci, per caso l'hai incontrata?
No.
Però insomma so che ce ne sono venuti parecchi, soprattutto quando facevo ancora sociologia dell'ambiente, era un tema che poi diventava interessante. Ma è ovvio, no? Come, cioè, come altro fai a farle queste cose? Non dovrebbe manco essere da dire. E quello è il paradosso, è talmente evidente che tu dici, vabbè, ok, allora che altro facciamo? No, invece tu combatti anni per fare in modo che uno si renda conto che da solo lui non va da nessuna parte. E anche tu da solo non vai da nessuna parte, non è che, no, ripeto, però vedete, io vi uso e vi riporto una miriade di autori che non sono autori. Hillman è uno psicologo, Beck sì, forse è un sociologo, Morin non si è riuscito a capire che è, Simmel non si è riuscito a capire che è, i musicisti, gli artisti, gli attori, i romanzieri, ma come fai a conoscere altrimenti? Io non riesco a capirlo, non sono mai stato bravo da questo punto di vista. Quindi io sono sempre stato eterodosso perché il sapere è fatto in un altro modo. Solo che a me non piace, quindi le chiacchiere, finché mi tengono qui a fare lezioni, ne parlo, dopodiché smetterò, che devo fare, a un certo punto. Però, ripeto, mentre prima era un po' più difficile perché non eravamo ancora arrivati a questi eccessi, negli ultimi anni l'eccesso è talmente evidente che uno a un certo punto ha anche buon gioco a denunciarlo, cioè, ecco, questo è quello che hai, dimmi te se ti pare possibile, no? Un ragionamento di questo genere, siamo a dei livelli, come dire, di follia assoluta, nel senso che voi forse non lo saprete, ma noi abbiamo tutta una serie di richieste per dove pubblichiamo gli articoli, chi c'è che li legge, queste stronzate. Vabbè. Allora, che sono superate in tutto il resto del pianeta, peraltro, cioè siamo tenute solo noi. Se voi andate a vedere i criteri di valutazione degli iscritti, oggi, quelli correnti in America dicono che non è importante dove pubblichi, ma è importante quello che dici, che a me sembrerebbe la cosa più naturale del pianeta, no? No, noi continuiamo a dire che se tu non pubblichi in certe riviste, quello che dici è ininfluente. E queste riviste, guarda caso, sono quelle che sono gli amici di quelli che hanno fatto la scelta. Però il paradosso non è manco quello, è che se io pubblico in una di quelle riviste che non è del mio settore disciplinare, non vale. Quindi adesso sta per uscire un mio articolo su una rivista di letteratura francese, dove ho partecipato a un convegno sui temi che io insegno da anni, quindi non parliamo d'altro. Quell'articolo non verrà valutato per la mia produttività scientifica, perché non è nel mio settore disciplinare. Se poi sei più imbecille di così, uno chiede, no? La domanda è, tu sei proprio stupido dentro oppure com'è? Non te ne rendi conto? Perché uno a un certo punto si interroga. Mi rompi l'anima che devo pubblicare nelle riviste di fascia A? Pubblico nelle riviste di fascia A, ma devono essere le mie riviste di fascia A, non quelle degli altri. Ecco, questa è la burocrazia, capite? Funziona tutto così.
Specialisti in piccoli settori che si mettono a fare dei piani di sviluppo locale a modo loro. Mm-hmm. Al tavolino non conoscono neanche il territorio. Prendono delle statistiche con cui sappiamo che possono fare qualsiasi cosa, dobbiamo fare qualsiasi cosa, e fanno un piano di sviluppo e non si rendono conto che quello è importante per quel territorio per 5, 7, 20, 25 anni, perché sono decisioni che prendi in base a quelle decisioni distruggi o meno un territorio e la sua gente. E non se ne fregano, prendono solo i soldi per lo fanno. Siamo arrivati noi con un progetto finanziato dal governo di Gran Bretagna, una sciocchezza, e rivalutiamo quello che hanno fatto. E loro mi chiedono, ma perché ce l'avrei bisogno di camminare dentro la località e parlare con la gente? Che di loro... Scusate.
Ma è tutto così.
Dovunque
è così, noi ci siamo convinti di poter conoscere la realtà senza vederla. Ecco il problema dell'ambiente, cioè il problema dell'ambiente è quello, perché se tu non ritieni di dover andare a stare in un paese, a parlare con la gente, a vedere che succede, dove va le persone, tu non lo farai mai. Questa era una delle cose che facevamo a Foligno, no? L'idea del piano di protezione civile era l'idea di individuare i gangli vitali dei luoghi, quindi tu devi andare nei luoghi e viverci, perché non lo sai dov'è che la gente si incontra, no? Perché che dicono i comuni? Dice, noi mettiamo gli avvisi sulle bacheche in comune e non li legge nessuno. Che grazie, è ovvio. Allora tu devi trovare dove va la gente e dove leggerebbe le cose e metterle lì, perché non puoi pretendere che la gente la prendi e la porti al comune a leggere gli avvisi per la... però capisci dov'è il problema? Cioè, come fai a ragionare d'ambiente in una cultura che ritiene di poter prescindere dall'andare nei posti, dal parlare con le persone, dal toccare le cose, dal respirare l'aria, che è quello che fa l'ambiente? Cioè, l'ambiente è qualità. Noi siamo una cultura di quantità numeriche astratte. Il problema dell'ambiente è questo, non c'è niente da fare. Poi puoi dire quello che vuoi dopo, però è lì la questione. Cioè, se tu non ritorni a essere carne, sangue, aria, verde e quello che è, il problema dell'ambiente non lo risolvi. Perché comunque sarà sempre una truffa, come la Volkswagen, come tutto quello che vediamo costantemente. Si dice, a parole siamo tutti fortissimi, quello è il punto. Però poi nella prassi i problemi sono sempre gli stessi, sempre antichi, no? Problemi vecchi. Allora mi conviene fare in modo che la macchina non consumi o che spenda, mi costi di meno. Quello. Il problema della sfera ecologica e della sfera economica è lì. La Volkswagen è questo, allora lì conviene che tu vendi le macchine. Che poi queste macchine siano delle bombe ecologiche, chi se ne frega? Tanto quella macchina è dimostrato che funziona bene, perché? Perché ci sono dei numeretti che dicono che funziona bene. No, come la famosa leggenda delle università americane che sono le migliori del pianeta. Chi lo dice? Lo dicono gli americani. Oh, ma guarda, caspita, è incredibile, no? Io vado a fare lezione agli studenti americani e quelli mi dicono, lei parla un inglese troppo difficile, a me, che sono italiano. No? Io parlo una lingua troppo complicata per gli studenti americani delle università, e poi mi chiedo, ma sarà vero che queste università degli americani sono così geniali? Perché a me francamente non mi pare. Però cioè, noi tutti d'accordo che purtroppo l'università italiana è sempre agli ultimi posti delle classifiche, capito? Chi le fa le classifiche? Il Padre Eterno che dice, ok, voi vi fidate, queste sono le classifiche? No, le classifiche le fa qualcuno, come tutto quello con cui abbiamo a che fare, no? Standard & Poor's, tutti questi dati con i quali noi pensiamo di interpretare la realtà sono frutto di manipolazioni, di accordi, di compromessi, di strumentalizzazioni. Non è così che funziona il mondo, è un'altra cosa.
E questo stiamo cominciando a scoprire nel modo peggiore, chiaramente, perché il mondo viene, oh, salve, sono qui, ho appena distrutto questo, ho appena affogato quello, ho appena devastato quest'altro posto, vedete un po' che potete fare, vogliamo levare i numeretti e cominciare a vedere nella prassi. Cioè, ma l'avete sentito che in Sardegna hanno dovuto abbattere il ponte che avevano costruito dopo l'alluvione perché era quello che bloccava il fiume? Cioè, ma io dico, questa sarebbe la cultura che sa quello che fa? No. Tu costruisci un ponte in un posto dove è notorio che ci sono delle alluvioni e lo costruisci in modo che attappi gli unici punti di fuga del fiume. Chi sei? Un perfetto imbecille, suppongo, no? Perché altrimenti non mi giustifico, come quelli del Vajont e via discorrendo, ma ci abbiamo pure lì una lista infinita di queste situazioni. Solo che non si impara, la cosa tragica è che non impariamo. Questi argomenti della conoscenza della conoscenza non li fa nessuno. E tutti siamo convinti che non si possa che conoscere così, quando invece si potrebbe conoscere molto, ma molto meglio. E non sarebbe perfetto, ma saremmo comunque già un passo avanti. Vabbè, scusatemi per queste, come dire,